Il radiogiornale.
Ben ritrovati all'ascolto da Alberto Andreani. Mancano 24 ore alla scadenza dell'ultimatum del presidente statunitense Trump rivolto all'Iran. In gioco c'è lo sblocco dello stretto di Hormuz. Teheran minaccia a sua volta di seminare distruzione negli stati del Golfo. In Francia una sinistra frammentata conquista le tre città principali del paese nell'ultimo test elettorale che precede le presidenziali 2027. Il centrodestra si conferma il partito più votato. In Svizzera un adeguamento tecnico avrebbe forse evitato l'incidente mortale sulla cabinovia di Engelberg. Un caso simile nel 2019 portò il costruttore a consigliare una modifica dell'impianto che nella stazione obvaldese non venne però eseguita. Per l'hockey su ghiaccio il Davos si impone 2-0 a Zugo e conduce 2-0 anche nella serie playoff. 2-1 il risultato tra Rapperswil e Friburgo. In apertura il conflitto in Medio Oriente e l'ultimatum lanciato ieri dal presidente statunitense Trump che chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz al traffico navale. Ora mancano solo 24 ore e si prevede un inasprimento dei bombardamenti israelo-americani sulla Repubblica Islamica, anche perché Teheran non intende rispondere positivamente. Lo sentiamo nel servizio di Naima Chicherio.
Rispondere è stato Ali Moussavi, che rappresenta l'Iran all'Agenzia Marittima delle Nazioni Unite e che ha detto: lo stretto di Hormuz è aperto a tutte le navi eccetto quelle legate ai nemici dell'Iran. La causa di questa situazione, dice Moussavi, è degli Stati Uniti e di Israele. Loro lo stretto non lo possono attraversare, ma neanche i paesi che aiutano e in qualche modo sono complici di questa guerra. Poco importa se ci sarà un'impennata del prezzo del petrolio. Ora, cosa succederà quando scadrà questo ultimatum di 48 ore? Trump minaccia di distruggere tutte le centrali elettriche iraniane. Questo avrebbe delle conseguenze pesanti su tutta la popolazione in Iran, che resterebbe senza energia e segnerebbe anche una notevole escalation. Il presidente statunitense aveva detto che gli Stati Uniti non sono i più colpiti dalla chiusura dello stretto e che quindi toccava ad altri paesi garantire la sicurezza della navigazione, solo che non ci sono state risposte di tipo militare. C'è stata la creazione di una coalizione di una ventina di paesi che non hanno nessuna intenzione di entrare in guerra con l'Iran e che si muoveranno solo quando ci sarà un cessate il fuoco, cosa che non ha convinto Trump, che quindi deve sentirsi piuttosto contrariato. Ora l'Iran minaccia di bombardare anche lui le infrastrutture energetiche e tecnologiche della regione e anche di distruggere gli impianti di desalinizzazione dei paesi del Golfo, quindi bersagli ad altissimo impatto. Inoltre Teheran ha posto le sue condizioni per porre fine alla guerra, ad esempio la garanzia che il conflitto non si ripeta e che non si attacchino mai più neanche i proxy, cioè i gruppi militari affiliati all'Iran che stanno in altri paesi, chiede la chiusura di tutte le basi militari americane nella regione e poi vuole anche un risarcimento per i danni della guerra. Quindi, insomma, uscire da questa situazione sta diventando sempre più difficile.
Intanto altri 22 paesi si vogliono adoperare per una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Lo afferma il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista rilasciata a Fox News. Tra questi paesi figurano anche Giappone, Corea del Sud e Bahrain, che non fanno parte del Patto Atlantico. Ora in Francia per i risultati delle elezioni municipali, ultimo test prima delle presidenziali dell'anno prossimo. Fallito il tentativo del centrodestra di strappare Parigi alla sinistra, per i Républicains c'è la consolazione di restare il partito più votato a livello locale. La capitale resta dunque nelle mani del Partito Socialista e sarà guidata dal nuovo sindaco Emmanuel Grégoire, successore di Anne Hidalgo, che non si è ripresentata. Grégoire, con oltre la metà delle preferenze, ha battuto l'ex ministra Rachida Dati, che si ferma al 38% circa. Guardando invece al resto della Francia, nessun risultato clamoroso per i due estremi dello scacchiere politico. A destra il Rassemblement National e a sinistra la France Insoumise. Alle urne per un referendum sulla giustizia c'è invece l'Italia, si vota anche questo lunedì e non è richiesto il quorum del 50%, ma l'affluenza ai seggi si avvicina già al 45% secondo l'ultimo aggiornamento. Il testo sottoposto ai cittadini prevede in particolare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, nonché due distinti organi di controllo della magistratura. Dalla Svizzera la stampa domenicale è tornata sull'incidente di mercoledì a Engelberg, quando si è staccata la cabina di un impianto di risalita, provocando la morte della sciatrice a bordo. Secondo la Sonntagszeitung, i gestori dell'impianto non diedero seguito a una raccomandazione del costruttore, seguita a un incidente molto simile avvenuto in precedenza nel canton svitto. Roberto Scolla.
Dimostrando ben poca sensibilità, il gestore degli impianti ci ha messo 3 giorni prima di pubblicare sul proprio sito internet le condoglianze per la morte della donna 61enne e, a quanto sembra, ben poca sensibilità, ma questa volta per la sicurezza, quegli stessi gestori la dimostrarono 4 anni fa, quando rinunciarono all'adeguamento di un morsetto come proposto dal costruttore della cabinovia, aggiornamento consigliato dopo un incidente a una gondola vuota avvenuta nel 2019 nel canton svitto, che sembrerebbe simile a quello di mercoledì scorso. Il direttore dell'impianto ha confermato che quella modifica era sì stata raccomandata, ma senza essere obbligatoria e vincolante per la sicurezza, aggiungendo che al momento della comunicazione, nel 2022, il costruttore non fece alcun riferimento all'incidente avvenuto 3 anni prima. Tocca ora alle autorità indagare su quanto avvenuto e anche verificare, per quanto possibile, se il mancato aggiornamento avrebbe potuto evitare l'incidente mortale di mercoledì scorso e, se del caso, emanare nuove regole imperative e obbligatorie per migliorare la sicurezza delle cabinovie.
In Vallese prende forma la ricostruzione del villaggio di Blatten, spazzato via quasi un anno fa da una colata di ghiaccio e detriti. Un primo schizzo col futuro volto del paese è stato presentato agli abitanti. Ce ne parla Laura Dick.
Tornare a Blatten inizia ad essere qualcosa di più di un sogno. I suoi 300 abitanti hanno potuto finalmente vedere con i propri occhi il progetto di ricostruzione. Un anno fa erano stati costretti a lasciare il paesino dopo l'ordine di evacuazione. Deve rimanere un tipico villaggio vallesano. Niente sfarzo, niente fronzoli, solo benessere. È questa la visione di uno di loro. La lista delle priorità per il nuovo villaggio è stata stilata. Una chiesa, una piazza centrale, un approvvigionamento energetico autosufficiente, luoghi di incontro sociale. Non si vuole un paese vuoto o artificiale. E si vorrebbe prediligere un'architettura fatta di pietra e legno. Si cerca anche sicurezza, protezione contro le valanghe e le colate detritiche, come quella che il 28 maggio distrusse 15 ettari di terreno. Mattias Belwald, sindaco di Blatten, ai colleghi di SRF.
La sicurezza ha un'importanza fondamentale, ma le persone non vogliono nemmeno farsi assillare da quest'unico aspetto. Si pensa anche ad altro, ad esempio come combinare queste protezioni con la strategia energetica. Insomma, si guarda a lungo termine.
L'assemblea comunale ha presentato il piano di ricostruzione su 5 anni lo scorso inverno. Prima tappa fondamentale sarà la strada cantonale. Se i tempi saranno rispettati, i primi abitanti potrebbero tornare a vivere nella nuova Blatten già nel 2029.
Per l'attualità regionale, inquirenti italiani ipotizzano che una società di Roveredo Grigioni abbia riciclato 1,2 milioni di euro per un traffico di droga fra il 2022 e il 2024. La somma emerge dall'operazione internazionale denominata Il Pozzo, scattata in febbraio, contro un gruppo che importava cocaina dal Sud America, appoggiandosi a clan malavitosi dell''Ndrangheta e della Camorra. Le carte dell'inchiesta ricostruiscono così un flusso finanziario tra Napoli e il canton Grigioni, dove la società mesolcinese aveva una sede secondaria. Maggiori dettagli sul nostro sito rsi.ch. Noi siamo invece allo sport con Omar Meshal.
Sì, ben ritrovati. Cominciamo dall'hockey su ghiaccio, quarti di finale playoff con il Davos che si è imposto 2-0 a Zugo e conduce allora 2-0 anche nella serie, così come il Rapperswil che ha confermato il break battendo in casa 2-1 il Friburgo. In Swiss League il Sierre di MX Orley è la prima finalista playoff grazie alla vittoria 2-1 sull'Olten e la serie chiusa sul 4-1. 5-1 invece del Visp sulla Chaux-de-Fonds e allora formazione di Gianni Nazzi che conduce 3-2 nella serie. Ci spostiamo al calcio con la 31esima giornata di Super League che ha sigillato matematicamente le prime 6 posizioni in classifica. Il Lugano è scivolato al quarto posto dopo l'1-1 del Vangdorf contro lo Young Boys, firmato dal solito rigore di Gergic. A 7 giornate dal termine, Thun saldamente in testa con 15 punti di vantaggio sul San Gallo, il Basilea sale al terzo posto con 52 punti, Lugano 51, Sion e Young Boys a quota 46, mentre la retrocessione sarà un affare a 2 tra Grasshopper, 24 punti, e Winterthur, ultimo, con 5 punti più sotto. Ma torniamo al pareggio del Lugano a Berna, sentendo la reazione del tecnico Mattia Crocitorti.
Bisogna dire che ce la siamo giocata fino alla fine, abbiamo rischiato, abbiamo provato, abbiamo voluto vincere la partita. Non ci siamo riusciti, però ho visto Lugano che è riuscito a recuperare un'altra partita. Purtroppo abbiamo sbagliato su quella situazione iniziale, poi abbiamo sbagliato un paio di gol, ma siamo rimasti in partita e dopo l'1-1 avevo la sensazione che potessimo vincerla noi, a parte gli ultimi minuti questa partita. Però portiamo a casa questo pareggio, è un punto, qua non è mai facile, però sicuramente quello che era importante era far vedere a tutti che avevamo voglia di vincere e abbiamo cercato di vincere la partita.
L'allenatore del Lugano, Mattia Crocitorti. In Italia, 30esima giornata, con l'Inter bloccata 1-1 sul campo della Fiorentina, e allora Milan che si porta a 6 punti dai nerazzurri, mentre il Napoli è a meno 7, formazione di fronte dopo la pausa. In Spagna il Real ha fatto suo per 3-2 il derby con l'Atletico, a Real Madrid sempre a 4 punti dal Barcellona capolista. In Inghilterra, Carabao Cup al Manchester City, impostosi a 2-0 sull'Arsenal a Wembley. Nella moto mondiale, ricordo la doppietta Aprilia nel Gran Premio del Brasile con Marco Bezzecchi alla quarta vittoria consecutiva, che ha preceduto il compagno di squadra spagnolo Jorge Martin, podio completato dalla Ducati di Di Gianantonio. E chiudiamo con l'atletica, mondiali indoor di Torun e prima medaglia elite per Audrey Verreaux grazie alla scintillante argento conquistato con tanto di record svizzero negli 800 metri vinti dalla britannica Hodgkinson. Angelica Moser, grazie ad una misura di 4,70 m, ha conquistato il bronzo invece nel salto con l'asta vinto dalla britannica Codery. E delusione infine per Ditaji Kambunji, quarta per soli 2 centesimi nei 60 metri ostacoli vinti dalla bahamense Charlton.
Prima dei saluti, come sempre, le previsioni di Meteo Svizzera per oggi, lunedì 23 marzo. Per tutto il paese, dopo una mattinata all'insegna della nuvolosità residua, passaggio a bel tempo. Solo lungo il pendio nordalpino possibili rovesci isolati. Temperatura massima fra i 12 e i 15 gradi. Ed è tutto per il momento. L'informazione in diretta torna ogni ora su Rete 1. Da parte mia, un ottimo inizio di settimana.